Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Ben ritrovate, ben ritrovati, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, per una nuova trasmissione di In dialogo con chi ha una buona novella da raccontare. Oggi siamo in dialogo con Don Federico Grosso, classe 1970, presbitero dell'arcidiocesi di Udine. Da che anno, Don Federico?
2002.
Dal 2002. Ha conseguito la licenza in teologia presso la Pontificia Università Salesiana nel 2007 e ha conseguito il dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2011 con una tesi su teologia e biografia, un dialogo aperto seguita dal benedettino padre Elmar Salman. Grazie, Don Federico, di essere qui con noi oggi e da avere con la tua vita e la tua vocazione, ma anche la tua passione e competenza teologica, una buona novella da raccontare. Come mai questo dialogo tra teologia e biografia?
Grazie a te, grazie ai radioascoltatori. Come mai? Ma in realtà, quando ho cominciato a seguire i corsi alla Pontificia Università Gregoriana, ero rimasto affascinato dalla proposta teologica di padre Salman e a onor del vero la proposta della tesi mi era arrivata un pochino da lui, però in seguito io ero andato a parlare con lui evidentemente, però prima avevo fatto un corso e tra le tante originalità di padre Salman c'era anche quella che lui non voleva proporre gli esami orali agli studenti, perché diceva che è molto umiliante vedere questi poveri studenti che si arrampicano sugli specchi cercando qualcosa da dire. Quindi lui diceva deve cambiare la gestualità, quindi porgete voi qualche cosa a me, concordandola con me evidentemente. Allora per un corso gli avevo proposto come esame un elaborato scritto sulla esperienza politica di Anselmo d'Aosta come arcivescovo di Canterbury, paragonata all'esperienza politica di alcuni esponenti della Democrazia Cristiana italiana, De Gasperi, Lapire e Dossetti. A lui questo lavoro era molto piaciuto e quello lì in qualche modo è stato un pochino, come dire, l'embrione di quella che poi è diventata la mia tesi di dottorato. L'obiettivo era quello di cercare una connessione non tanto tra la biografia e la teologia di un teologo, perché non è detto che ci sia, tra l'altro. L'obiettivo era di cogliere il valore di proposta teologica in alcune biografie, leggendo i fatti di queste biografie, gli episodi quindi della vita di questi personaggi, e qui biografia va intesa sia come dato esistenziale sia come genere letterario, perché la biografia è anche un genere letterario.
Ecco, quindi, e la vita può essere un luogo teologico, come dicono i teologi.
La vita è senz'altro un luogo teologico, perché un nostro prete friulano aveva una rubrica sul settimanale diocesano che si intitolava in friulano Cirint li solmis di Dio, che tradotto in italiano vuol dire cercando le impronte, le orme di Dio, però ecco il verbo olme in friulano ha qualcosa che ha a che fare con il ruolo del cane da caccia che annusa le tracce, ecco, ed è un'immagine molto bella, credo. Quindi la vita di ciascuno di noi è piena di queste tracce di Dio. Don Giuseppe De Luca diceva che la pietas, cioè la presenza di Dio sub specie amoris, diceva lui, è presente in ogni vita, in ogni proposta, in coloro che sono vissuti prima di Cristo, anche in coloro che Cristo lo hanno negato, quindi è molto interessante questa cosa, ecco, secondo me.
E la tua passione per la teologia fondamentale è sorta nel corso degli studi anche a Roma, o c'era anche prima negli studi in seminario?
Ma questo è quello, la passione c'era anche prima, e poi durante gli studi a Roma ho scoperto, mi si sono aperti altri mondi molto interessanti, molto stimolanti, anche le persone che ho incontrato, i dialoghi che abbiamo avuto con molte persone, con molti anche docenti, mi ha fatto pensare a questa disciplina come qualcosa di molto bello, di molto stuzzicante, anche perché è una disciplina di liminale, una disciplina di confine, insomma, ecco, la teologia fondamentale ha come compito quello del dialogo con la religione, con la filosofia, del dialogo con la cultura, e quindi anche essendo figlia dell'apologetica, c'è stato un periodo della storia in cui l'apologetica era sinonimo di chiusura, di arroccamento, e in realtà l'antica apologetica dei padri era l'apologetica del dialogo culturale, dell'inculturazione del cristianesimo, e questo penso che sia qualcosa di molto interessante. Sentivo oggi per radio una trasmissione sugli slang della realtà giovanile. E, beh, a parte che mi sono sentito enormemente vecchio, perché certe cose veramente per me era come una lingua straniera, come ascoltare una lingua straniera, però noi siamo chiamati a dire Dio, tra virgolette, ammesso che Dio si possa dire, ammesso e non concesso, siamo chiamati a dire, a raccontare Dio in questa realtà, con questi, interagendo con questi linguaggi, il che non vuol dire semplicemente rendere un po' più giovanile il gergo teologico, vuol dire interagire con categorie culturali e anche con categorie mentali, mi verrebbe da dire,
e con mondi di significati in cui viviamo.
Certo, certamente. Ecco,
tu sei docente di teologia fondamentale e sei anche direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant'Ermagore Fortunato, e insegni anche presso lo Studio Teologico Interdiocesano, che da quest'anno vede l'incontro e l'unione di questi due percorsi in un percorso in molto buona parte unico tra coloro che studiano per prepararsi al ministero ordinato, i seminaristi, e coloro che studiano per l'approfondimento, per acquisire strumenti di didattica, strumenti culturali con cui far dialogare la fede cristiana, la vita cristiana con il mondo in cui viviamo. Ecco, quali sono secondo te, da questo osservatorio in cui tu sei da parecchi anni di docente e anche da alcuni anni come direttore, e anche con questo nuovo progetto in cui siamo partiti assieme questo nuovo anno accademico, come vedi questo comunicare tra vita cristiana, fede cristiana, mondi culturali, mondi di significato in cui viviamo nel 2024?
Ma intanto c'è una questione di fondo, questa la conosci anche tu, perché chiaramente hai partecipato anche tu a questo lavoro, tra l'altro anche piuttosto complesso, non tanto di unificazione dei due percorsi, perché i percorsi rimangono due, quello della teologia, dei titoli in teologia e dei titoli in scienze religiose, sono due percorsi distinti, che abbiamo cercato di affiancare per una questione logistica. Molti di noi docenti sono gli stessi, sia di qua che di là, le differenze dei corsi ci sono in alcuni corsi, ma in alcuni anche no, quindi occorre ottimizzare le risorse. Ma poi c'è anche una questione diversa che si esprime di solito così: anche i percorsi di teologia sono aperti ai laici, ma in realtà a onore del vero anche i seminaristi sono dei laici, e quindi non è la dicitura giusta, ecco, diciamo i percorsi di teologia fino a ieri l'altro esclusivi dei futuri preti, sono stati aperti anche a coloro che non necessariamente diventeranno preti. E questo è, in ordine all'incontro, è una cosa molto interessante. Ecco, quindi adesso nella sede degli istituti convivono studenti di scienze religiose, studenti di teologia, e noi professori condividiamo la loro vita, e cosa che facevamo anche prima, e adesso anche per noi docenti, insomma, forse c'è un po' di più vicinanza, un po' di più incontro, ecco, e questa credo che sia un'avventura interessante. La sfida è sempre però anche quella che dicevi tu prima, cioè veramente interagire con i mondi di significato, e questo non è sempre diciamo automatico, anzi non è mai automatico. Ci accorgiamo tante volte che nonostante tutti noi come preti, come studenti, come molti dei nostri studenti sono anche docenti di religione nelle scuole, siamo a contatto per esempio col mondo giovanile, però ci accorgiamo anche del grande divario generazionale che c'è. Proprio nella trasmissione di cui parlavo prima si diceva che oggi il gap generazionale si è ridotto. Una volta una generazione era considerata di 25 anni, oggi la stiamo riducendo a 15, quindi vuol dire che in 15 anni cambia il panorama, cambia il linguaggio, cambia il gergo, cambia il mondo, e questa è una sfida incredibile, è formidabile.
E la teologia fondamentale ha proprio questo anche di bello, che mette in comunicazione la fede con tantissimi, tutti gli aspetti della cultura in cui si vive e anche della scienza. Oggi ci troviamo di fronte a uno sviluppo anche scientifico dell'intelligenza artificiale, e quindi, come dicevi tu prima, non è solo questione di aggiornare i termini, il linguaggio per essere più comprensibili e anche per comprendere meglio, ma è proprio, penso, un passaggio in cui metterci in ascolto. Auditus temporis, si diceva con una formula classica un po' antica ma sempre valida. Ecco, di quale aspetto della nostra cultura, delle culture in cui ci troviamo immersi, con cui interagiamo, con persone che hanno esperienze di Dio o anche nessuna esperienza di Dio, differente dalle nostre, ecco, qual è secondo te l'aspetto di cui oggi forse c'è più bisogno di mettersi in ascolto, anche nel formare a mettersi in ascolto?
Ma mi verrebbe da dire che bisognerebbe monitorare l'aspetto della nostalgia di Dio. Faccio riferimento ad uno studio che è uscito recentemente, ne abbiamo parlato negli incontri per area teologica a Padova, nella sede della facoltà, e saranno messe a tema queste idee anche nella prolusione all'inizio dell'anno accademico, all'inaugurazione dell'anno accademico di quest'anno. Verrà la dottoressa Paola Bignardi, coautrice di questa ricerca, che si intitola Cerco dunque credo, è il frutto dell'intervista a 100 giovani che hanno lasciato la pratica religiosa e 100 invece che sono rimasti. E tra questi 100 che hanno lasciato, dalle parole della dottoressa Bignardi, intanto mi ha interessato il fatto che queste persone che sono state intervistate ai fini dell'inchiesta avevano un terribile bisogno di essere ascoltate. E quindi diceva la dottoressa Bignardi che lei da quelle interviste lì tornava a casa stremata, perché queste persone veramente dicevano tantissimo di loro, della loro esperienza, concludendo sempre ogni intervista con grazie perché mi ha ascoltato. Questo è molto interessante. Quindi già il mettersi, al di là del mettersi in ascolto di che cosa, il mettersi in ascolto è già un primo. E in queste persone emerge una nostalgia di Dio, cioè una nostalgia di parole, di luoghi, di relazioni che dicano delle cose forti, fondamentali, che hanno a che fare col senso, che hanno a che fare con le chiavi di lettura della realtà, eccetera. Ecco, queste cose, di queste cose c'è nostalgia, e ogni tanto ho l'impressione che noi, come Chiesa, ma nella dimensione quotidiana della nostra Chiesa, quelle parrocchie, il catechismo, eccetera, eccetera, talvolta abbiamo abdicato a questa cosa. Io ogni tanto così dico, scherzando, sì, non occorre scomodare il Vangelo per dire che Gesù vuole che ci vogliamo bene. Mi pare che per dire questo non occorrono grandi teologie, è senz'altro vero, ci mancherebbe altro, però insomma vorrei vedere chi è che ha il coraggio di dire: cari uomini, care donne, dovete volervi male. Sì, ok, è un po' generico, 2000 anni di cristianesimo hanno, assieme ad altre realtà, hanno offerto prospettive di senso a quella che noi chiamiamo civiltà occidentale, e c'era un pochino di più del vogliamoci bene e aiutiamo i poveri, per amor di, ripeto, cose assolutamente inderogabili, però ecco, la proposta cristiana è ricca, è tanto ricca, e non vorrei che noi come operatori, come Chiesa, insomma, giocassimo un po' al ribasso, sarebbe un peccato, sarebbe un vero peccato.
E oggi, per riuscire ad aprire a queste prospettive e ad aiutare studentesse e studenti ad aprirsi a queste prospettive, per poi essere qualificati testimoni, insegnanti, cooperatori pastorali, credenti nella propria realtà di lavoro, di famiglia, di amicizie, di queste prospettive di senso che la fede cristiana fa intravedere, propone, offre, sappiamo che il mondo della comunicazione tra le persone oggi è molto cambiato, no? C'è il mondo dei social network che ha cambiato anche forse il nostro modo di condividere l'esperienza di Dio, l'esperienza religiosa, l'esperienza della fede, e la cui comunicazione e anche la trasmissione della parola di Dio passa anche per questi canali. Come vedi il nostro porci come cristiani, come credenti oggi di fronte a questo nuovo modo di comunicare che non è solo forma, ma in qualche maniera sostanzia le relazioni anche nella Chiesa e della Chiesa col mondo?
Ma per dire la verità ho delle idee un po', cioè, o meglio, ho delle reazioni un po' contrastanti anche dentro di me a queste cose. Intanto mi rendo conto che l'aspetto dei social media è enormemente diffuso dal punto di vista del suo uso, ma diciamo l'approccio conoscitivo a questo mondo richiede delle competenze raffinatissime e di grande specializzazione. Quindi, fuori dai tecnicismi, tutti noi sappiamo usare WhatsApp, ma non tutti noi sappiamo come funziona WhatsApp e quali sono anche le problematiche sottese a questo e ad altri strumenti che abbiamo a disposizione con molta facilità. Io quindi, ecco, da un primo punto di vista si dice, ed è anche giusto dirlo, insomma, ci sono delle grandi, come dire, delle grandi strade che si aprono, delle grandi possibilità, delle grandi, come dire, speranze di fronte a questi strumenti che veramente aprono mondi. Dall'altra parte, e qui invece è la parte oscura del mio pensare su questa cosa, io devo dire la verità, sono un po' intimorito, forse anche per la mancanza di competenza specifica, insomma, ecco. Però una cosa mi sento di dire: tu hai parlato giustamente di relazioni, ecco, siamo sicuri che il mondo social favorisca realmente le relazioni? Faccio delle domande, non espongo certezze, metto dei punti di domanda. E seconda cosa, legata alla prima, sappiamo benissimo che non è corretto dire che il cristianesimo è una religione del libro, ma siamo altrettanto tutti d'accordo nel dire che il cristianesimo è una religione della parola, e la parola è scambio per sua natura, la parola è scambiata, la parola è condivisa.
È dialogos,
esatto. E anche, come dire, nelle manifestazioni più banali del nostro usare i social, ci accorgiamo che la parola è profondamente strattonata. Tu sei un docente come me e ti rendi conto di quali testi ogni tanto ci tocca leggere da parte dei nostri studenti, che e questa sconnessione nel costruire un discorso, io trovo che sia anche frutto di questo modo di sbocconcellare le parole, come dire, abbreviandole, eccetera. Sembra un nuovo slang, ma questo slang è rispettoso della realtà della parola? Quindi questi sono i punti di domanda che metto, ecco. Mi rendo conto però che sono dei punti di domanda che hanno una vena di pessimismo, ma d'altra parte in questo momento le mie riflessioni si muovono qui. Mi auguro di capirne un po' di più.
E c'è la parola di Dio che è scritta e trasmessa nella Chiesa, su cui ci aiuterai venerdì 18 ottobre alla Scuola di Teologia per Tutti, l'Avventura della Fede, questo terzo appuntamento, che sarà tenuto proprio da te a Trieste, in via Vesenghi 16, lo ricordiamo, in seminario, dalle 18 alle 20. Come far parlare oggi la Sacra Scrittura? Perché il titolo del tuo intervento, della tua lezione, sarà proprio: che cos'è la Sacra Scrittura?
Questa è una cosa molto molto stuzzicante. Ecco, io per esempio, penso che sia anche la tua esperienza, noi come preti ci rendiamo conto di come la nostra gente abbia un desiderio enorme di comprendere, di capire, di ricevere chiavi di lettura per questo mondo della scrittura, che è percepito come un mondo estremamente affascinante, però di cui molti avvertono anche, come dire, la difficoltà. Ecco, entrare, diciamo, nelle pieghe della Sacra Scrittura è una cosa affascinante, e molte persone lo colgono questo fascino, ma si sentono anche profondamente in difficoltà, no? Ecco, quindi questo è un primo dato teologico. Ecco, però attenzione, la lettura e l'interpretazione della scrittura non è appannaggio della Chiesa e del suo magistero. Sì, la Chiesa e il magistero autenticamente propongono la scrittura e la interpretano, e diciamo propongono in maniera autorevole la parola di Dio, però cogliere la parola di Dio autentica scrutando le scritture è compito di ogni cristiano e di ogni cristiana. E questo è una cosa che non ci si deve stancare di dire. Ecco, forse noi come cattolici battiamo un pochino forse di ritardo storico. Ecco, in realtà quello che ho appena detto è acclarato, è tranquillo e pacifico dal Concilio Vaticano II in poi, quindi da una sessantina d'anni. Ecco, il fatto che oggi molti laici si iscrivano alle scuole teologiche e molti operatori pastorali sentano il bisogno di approfondimento è in ordine a questo, cioè al fatto che la scrittura dalla Chiesa mediante il Concilio Vaticano II è stata data in mano a tutti i cristiani, a tutti i credenti. Ecco, quindi il compito di leggere è interessante, e diciamo il nodo teologico potrebbe essere proprio quello del rapporto tra scrittura e parola di Dio. Così noi ogni tanto proponiamo la famosa storiella: Dio non esiste, virgola, dice l'empio. Però ecco, citando la Sacra Scrittura senza quello che viene dopo la virgola, noi possiamo dire che la Bibbia dice che Dio non esiste. Sto dicendo una banalità, evidentemente, però una banalità che dovrebbe far pensare. Ecco, attenzione, la Sacra Scrittura va letta, va accolta nel suo contesto. Il Vaticano II invita con forza a cogliere l'intenzione dell'autore, perché l'autore scrive in un contesto ben preciso, culturale, linguistico. Ecco, quindi la scrittura è un fenomeno complesso e la sua lettura è un fenomeno complesso, altrimenti rischiamo di fare della Sacra Scrittura appunto una dispensa di citazioni prese così, come le farfalle col retino, per cui noi tagliando, facendo lavoro di taglia e cuci o di copia e incolla, possiamo far dire la scrittura, dalla scrittura anche che Dio non esiste, dimenticandoci che poi c'è una virgola e si dice, l'empio lo dice però. Ecco, quindi ripeto, un esempietto stupidino, ma per cogliere appunto questa bellissima complessità. Ecco, complesso non vuol dire difficile, complesso vuol dire piuttosto articolato, ecco.
Ricco.
Questo è ricco, decisamente ricco, ecco, questa bella complessità del mondo della scrittura biblica.
Grazie, Don Federico Grosso.
Grazie a te e a tutti voi.
Ringraziamo Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Un caro saluto da Don Sergio Frausin e ci diamo l'arrivederci alla prossima puntata di In Dialogo. Buon fine settimana a tutte e a tutti.
In Dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.